è fondamentale, il mantenimento di questo gradiente di concentrazione è fondamentale per il mantenimento di questo potenziale di membrana. Quindi avevamo visto che comunque la membrana, allora, ha questo potenziale che si può esprimere, questo possiamo, allora, che possiamo rappresentare in un diagramma, lo possiamo osservare anche all'oscilloscopio, per cui con dei microlettici di vetro, delle opportunamente tirate e dei fili con delle funzioni che conducono, noi possiamo prelevare il segnale elettrico, quindi il potenziale all'interno della cellula rispetto all'esterno. Questo potenziale, avevamo detto, era meno circa meno 60 millivolt e viene mantenuto nel tempo dalla cellula. Nel momento in cui noi vediamo che la cellula perde questo potenziale di riposo, questo potenziale di membrana che viene intorno a questo valore, rimane intorno a questo valore, per esempio noi vediamo che questa cellula perde questo potenziale di riposo e si mantiene a valore uguale a zero, vuol dire che la cellula non è più in grado di mantenere separate le cariche ioniche e quindi siamo in processo di morte cellulare. Quindi una caratteristica, la vitalità delle cellule si evidenzia proprio dal fatto che loro mantengono nel tempo questo potenziale di riposo. Naturalmente tutte le cellule, in particolare le cellule eccitabili che abbiamo detto essere le cellule nervose, le cellule muscolari, fare silenzio delle cellule muscolari, rimangono a questo potenziale di membrana, ma non in questa maniera, ma avremo delle defezioni verso l'alto, verso il basso, più defezioni verso l'alto e verso il basso, e poi avremo ogni tanto un segnale che è molto importante, che supera le vette lo 0,5 e che viene chiamato questo potenziale d'azione spike. Queste deflezioni, queste variazioni di potenziale di riposo, se sono, vanno verso valori più depolarizzanti, vengono dette potenziali postsinaptici eccitatori, e sono quindi, vuol dire che la membrana si sta depolarizzando, e sono chiamati excitatory postsynaptic potential, EPP, o invece se vanno verso valori, le variazioni di potenziale di riposo, se vanno verso valori più negativi, si dice che in quel caso la membrana si iperpolarizza, e sono chiamati potenziali postsinaptici inibitori, inibitor postsinaptic potential. E questo viene chiamato potenziale d'azione o spike. Noi adesso in questo corso riusciremo a capire come vengono, come si generano questi potenziali postsinaptici eccitatori inibitori, che cos'è la spike e così via. L'altra volta avevamo visto che la membrana, le membrane, allora sono costituite tutte le membrane citoplasmatiche, non quelle chiare, citoplasmatiche, sono costituite da questo doppio strato di corpolipidi di membrana, allora in cui poi andremo a vedere sono inserite delle strutture proteiche che sono chiamati canali ionici. Di tutto questo adesso ne parleremo. Vediamo adesso però come si comporta una membrana cellulare. Questi sono stati degli esperimenti di elettrofisiologia che sono stati fatti a metà dell'altro secolo, intorno agli anni 50, da due fisiologi molto importanti che hanno preso poi il premio Nobel per la medicina, la demonstrazione mi sembra, che sono Hodgkin ed altri, che hanno studiato a Cambridge in Inghilterra. E loro sono riusciti a, per la prima volta in assoluto, a dimostrare o a capire a che cosa fosse dovuto questo segnale elettrico così importante. Perché fino a loro si pensava che questo segnale così importante fosse dovuto a una rottura, una semplice rottura della membrana. Per cui la membrana si generavano questi fori, si rompeva in un qualche modo, e quindi non era più in grado di separare queste cariche elettriche. Comunque c'erano numerosi dubbi al riguardo, perché se così fosse la membrana doveva raggiungere assumerà addirittura la soglia, questo era un fenomeno che non si riusciva a capire. Quindi loro per la prima volta sono riusciti prima di tutto a registrare questo segnale che è comunque un segnale molto importante ed ha una durata anche molto, molto limitata del tempo, perché dura 2 millisecondi, quindi sono eventi molto, molto veloci. Stiamo parlando di potenziali di segnali elettrici nei nervi, nelle cellule nervose, quindi sono segnali velocissimi e hanno di un'importanza veramente. Prima appunto di vedere quindi a che cosa sono dovuti tutti questi segnali, vediamo come si comporta la membrana cellulare. Quindi l'altra volta avevamo visto che abbiamo, supponiamo di avere le nostre strutture cellulari, quindi delle cellule nervose, delle cellule eccitabili, che sono mantenute, si chiama modelli animali, modelli animali in vivo, cioè sono queste cellule nervose che si prelevano direttamente dal sistema nervoso di animali di laboratorio, di topo per esempio, e vengono associate, fa tutta una procedura per cui vengono mantenute nell'incubatore in queste fiaschette o altrimenti in questi dischetti di plastica, allora immerse nella soluzione salina, che è più possibile a prossimi la soluzione salina extracellulare contenenti gli ioni e anche sostanze nutritive come per esempio il sodio. Quindi queste sono le cellule nervose. Considerate che queste cellule nervose si devono osservare al microscopio ottico e hanno, fate silenzio, e hanno un diametro che va dai pochi micron, diciamo dai 5-8 micron diametro, dove un micron sapete che 10 alla meno 6 metri, da 5-8 micron di diametro, che sono per esempio i granuli cerebellari, i granuli di cervelletto hanno queste dimensioni, fino ad arriviamo ad avere un diametro cellulare che è dell'ordine anche di 20-30 micron, che sono per esempio le cellule più grandi, che sono i mononeuroni che hanno, o le cellule piramidali corticali, sono cellule molto più grandi. Quindi però l'ordine di grandezza vedete che è sempre dell'ordine di questo. Quindi supponiamo che cosa avevamo fatto un'altra volta? Avevamo come un elettrodo, un microelettrodo di vetro collegato ad un amplificatore, avevamo misurato questa differenza di potenziale. Attraverso questa strumentazione misuriamo quindi la differenza di potenziale che esiste allora all'interno della cellula rispetto all'esterno, che è un portato a terra, che ha potenziale di riferimento potenziale uguale a 0 mV. Quindi, allora, adesso che cosa facciamo? Vediamo che questo avevamo visto, che questo significa che cosa? Che la cellula allora ha la capacità, o meglio la membrana cellulare ha la capacità di tenere separate le cariche, quindi abbiamo un addensamento di cariche negative all'interno e un addensamento di cariche positive all'esterno. Quindi questa è la situazione di una cellula che è a riposo. Adesso vediamo cosa accade invece quando questo sperimentalmente noi attraverso un elettrodo a questo punto di cloruro d'argento, un elettrodo d'argento, collegato a uno stimolatore, cioè a un generatore di corrente, allora mettiamo questo microelettrodo non in questa cellula, se non vedo niente, ma nella stessa cellula, inserito quest'altro microelettrodo nella stessa cellula. A che serve questo? Serve, attraverso questo generatore di corrente, serve ad iniettare delle cariche, una corrente, delle cariche positive o negative. Quindi il mio esperimento sarà, allora io sto registrando quindi la mia cellula con questo elettrodo di sinistra, sto registrando quindi il potenziale di riposo cellulare. che sarà quindi di meno 60 ml. E vedrò che questa cellula più o meno, a meno di quelle depressioni verso l'alto e verso il basso, che adesso sono infinitesimi, quindi adesso non ce ne occupiamo, questa cellula allora continuerà a mantenere il suo potenziale di riposo che è meno 60 mV, se non viene minimamente stimolata. A un certo momento però supponiamo di iniettare attraverso quest'altro elettrodo che viene chiamato elettrodo stimolante, iniettare all'interno della cellula una corrente, una piccola corrente positiva, cioè delle cariche elettriche positive. Allora, secondo un gradino di corrente, quello che viene chiamato un gradino di corrente, cioè con tutto questo tempo, per qualche, supponiamo per 100 millisecondi, per 100 millisecondi, io introduco all'interno della cellula un gradino di corrente, supponiamo una corrente dell'ordine di grandezza di 50 picoampere. L'unità di misura della corrente sono ampere, picoampere sono quantità infinitesimi, perché sono 10 alla meno 12 ampere. Quindi per 120 secondi io introduco all'interno della cellula, questo è il basso, perché altrimenti non c'è nulla, allora introduco questo 125, abbiamo 50 più 50 picoampere di corrente. Che cosa dovrei osservare qui? La registrazione di quest'altro elettrodo come sarà? Dovrei vedere che cosa? Una deflessione del potenziale di membrana verso l'alto, cioè verso valori meno negativi, perché sto iniettando delle cariche positive. Però questa, allora, nel momento in cui io comincio ad iniettare questo gradino di corrente, io osservo che da un potenziale di meno 60 mV, la membrana lentamente, allora, arriverà lentamente, secondo un andamento esponenziale, viene chiamato, arriverà a un valore di potenziale finale, allora, rimarrà costante a questo potenziale finale, dopodiché quando io gli ritorno queste cariche positive, questa alla fine di questo step di depolarizzazione, di questa corrente positiva, la membrana ritornerà sempre secondo un andamento esponenziale al suo potenziale di riposo. Quindi la membrana, io in questa maniera ho depolarizzato la membrana. Allora, che cosa vediamo? Vediamo che la prima osservazione che si fa è che questa variazione di potenziale di membrana non è istantanea, come avviene quando io do la corrente. Mentre il gradino di corrente è istantaneo, cioè questo fronte di salita è istantaneo, è velocissimo, invece la variazione del potenziale di membrana è molto più lenta, ha questo andamento esponenziale. Analogamente, quando porto il gradino di corrente, ha questo andamento esponenziale decrescente. Allora, questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare, questo è il classico comportamento di un circuito elettrico, allora un circuito elettrico in posto con una resistenza e una capacità posta in parallelo. Quindi, e questo ormai già si conosceva dall'altro secolo, che effettivamente i primi esperimenti di elettrofisiologia che furono fatti vide proprio che la membrana di tutte le cellule si comportava dal punto di vista elettrico, si comportava secondo questo schema. E quindi dal punto di vista elettrico la membrana può essere modellata come un circuito elettrico in cui abbiamo una capacità, cioè un condensatore, cioè un qualcosa che è in grado di tenere accumulate le cariche e separarle anche, cariche negative e positive. Quindi una capacità di membrana posto in serie con una resistenza di membrana, il tutto collegato naturalmente a una differenza di potenziale. Quindi quando questo circuito si chiude, sostanzialmente la capacità si carica, dopodiché la corrente passa attraverso questa resistenza di membrana. Quindi dal punto di vista fisico, la membrana si comporta come un circuito elettrico la capacità e una resistenza. La capacità
quello è in parallelo,
in parallelo con una capacità di membrana e una resistenza di membrana. Questo è importante perché è il modello di base che poi ci fa capire tutti gli altri molteplici fenomeni elettrici che andremo poi a studiare, perché appunto dal punto di vista elettrico il sistema nervoso poi alla fin dei conti, come i muscoli, come tutte le cellule vegetali, non sono altro che dei circuiti elettrici, perché le informazioni del sistema nervoso viaggiano proprio grazie a questa distribuzione di cariche, quindi sostanzialmente alla variazione del potenziale di membrana. E quindi anche molti fenomeni che noi andremo a studiare si rifaranno a questo circuito di base, a questa resistenza, a questa capacità forte in parallelo. Detto questo, cerchiamo di continuare adesso il nostro esperimento. Vado avanti, qua c'è il circuito elettrico. Resistenza di membrana e capacità di membrana. Allora, supponiamo adesso che di aumentare nel tempo, di aumentare il gradino depolarizzante, cioè invece di iniettare 50 mA di corrente io ne inietto un po' di più, ne inietto per esempio 60 mA. Analogamente, che cosa ottengo? Ottengo naturalmente che la depolarizzazione della membrana sarà la stessa o sarà maggiore? Sarà maggiore perché sto introducendo più cariche positive. Quindi io avrò che la membrana arriverà a un valore suo finale sempre con un andamento esponenziale, per poi ritornare sempre con un andamento esponenziale al valore di riposo. La stessa identica cosa accade se invece di iniettare un gradino di corrente positiva, io inietto un gradino di corrente negativa, cioè non sto più iniettando cariche positive più pH, ma inietto per esempio invece delle cariche negative, cioè un gradino di corrente negativa, supponiamo meno 50 mA. Quindi a ridosso della membrana io avrò accumulato un maggior numero di cariche positive rispetto alle cariche negative all'interno rispetto alle cariche positive all'esterno. Quindi in questo caso io vedrò in questo caso da un potenziale di riposo che è meno 60 mA, vedrò una iperpolarizzazione di membrana, la membrana rimane iperpolarizzata per tutta la corrente negativa, per poi ritornare potenzialmente al suo potenziale di riposo nel momento in cui tolgo questo gradino di corrente iperpolarizzante questa volta. Da qui che cosa possiamo quindi ricavare da questo tipo di esperimento? Possiamo ricavare che cosa? Possiamo fare sempre un grafico, ancora una volta, dove sulle ordinate mettiamo l'intensità di corrente che io sto iniettando con il mio elettrodo. Quindi metterò sulle ordinate la corrente espressa in pH e sulle ascisse metterò i millivolt, cioè il potenziale di membrana. Noi sappiamo che a corrente zero la membrana avrà il suo potenziale, che sarà uguale al potenziale di riposo di meno 60 millivolt. Quindi con corrente zero io avrò qui il potenziale di riposo di meno 60 millivolt. Con un gradino di corrente positiva, detto più 50 mA, allora la mia membrana si depolarizza, per esempio non abbiamo meno, ma da meno 60 supponiamo che arriviamo a meno 55 mV, quindi perché sta andando verso valori più positivi. Quindi con un gradino di corrente positiva la mia membrana andrà verso lo zero, quindi l'altro punto che io che ti prenderò sarà questo, con un gradino di corrente ancora positiva, il valore del potenziale depolarizzante sarà un valore, supponiamo, di meno 50, quindi sarà questo punto qui, e analogamente con dei valori di corrente negativa la mia membrana assumerà un valore più negativo e così via. Quindi, allora, mettendo, plottando in un grafico la chiesa di corrente che io sto iniettando nella membrana e andando a misurare la variazione di potenziale positiva o negativa che io otterrò, io ho costruito questo grafico che si chiama il grafico in V, cioè corrente potenziale, e vedo che i punti che io mi sono così disegnata si allineano più o meno, si allineano, secondo appunto sperimentalmente ci saranno delle variazioni dovute naturalmente agli incidenti, alle variazioni eccetera, si allineano lungo questa una retta. Questo vuol dire che la membrana si sta comportando in maniera ohmica, secondo un circuito ohmico, cioè voi sapete che la legge di Ohm è uguale al potenziale R uguale a I per R, cioè la differenza di potenziale è uguale alla corrente, all'intensità di corrente per la resistenza, e quindi da questa equazione io otterrò che I sarà uguale a 1 su R per la differenza per il potenziale. Quindi è proprio questo caso in cui questa retta sostanzialmente non è altro che questa equazione, cioè non è altro che la legge di Ohm, in cui il coefficiente angolare, il coefficiente del potenziale è 1 su R, cioè l'inverso della resistenza della membrana. Voi sapete che la resistenza di membrana si misura, unità di misura è l'ohm, l'inverso della resistenza di membrana si chiama la conduttanza e si misura in Siemens. È assurdo per molti di voi queste cose? Capite o no? Chi è che non capisce assolutamente? Chi è che capisce tutto? Vabbè, insomma, queste sono le cose che va abbastanza bene.
Dai, tu vai, Daniela.
Che cos'è questo coefficiente? Cos'è questo coefficiente angolare? Non è altro che la pendenza, l'angolo che questa retta forma con l'asse delle x. Cioè questa pendenza non è altro che 1 su r. Quindi, sperimentalmente, facendo questo tipo di esperimenti, noi per qualsiasi cellula, facendo questo tipo di esperimenti, possiamo risalire alla resistenza della membrana, considerando semplicemente la pendenza di questa curva, di questa retta lungo l'asse delle x, perché sappiamo che è uguale a 1 su r e quindi che è l'inverso della resistenza, quindi della costanza. Che vuol dire la costanza? Non è la stessa cosa della permeabilità, perché sono cose, sono due parametri che esprimono concettualmente diverse, però è un po', la, è un po' abbastanza simile, perché la costanza sta quanto facilmente la conduttanza è relativa specificatamente ai canali ionici di membrana, prima di tutto, anche poi adesso andremo a vedere, ma è un qualcosa che sta a indicare quanto la membrana facilita o non facilita il passaggio di ioni attraverso di essa. Quindi una membrana si dice che quanto più conduce, che ha una conduttanza maggiore di una specie ionica, quanto più chiaramente facilmente si fa attraversare da questa specie ionica. Quindi, come vedete, è abbastanza simile alla permeabilità, solo che dal punto di vista proprio fisico sono due parametri abbastanza differenti. Quindi, Quindi un'altra parametro che ci possiamo ricavare da questo tipo di esperimenti, e io adesso vi sto parlando, quella la lezione di oggi, sono quelle che vengono chiamate le proprietà passive di membrana, perché la membrana si comporta in questa maniera passivamente, vedete, perché se io ho una corrente positiva la membrana si depolarizza, piano piano che aumenta questa corrente positiva che io do, la membrana raggiunge un valore finale maggiore, si depolarizza ancora di più. E analogamente, se io do una corrente negativa, la membrana si interpolarizza, quindi ha un comportamento completamente passivo. E infatti queste proprietà di cui oggi stiamo parlando si chiamano proprietà passive di membrana. Un'altra proprietà passiva di membrana è quella che viene definita, e quella che adesso andremo a spiegare, è la costante di tempo, il tau. Per poi vedere, allora, se noi diamo un gradino di corrente depolarizzante, abbiamo detto, abbiamo visto, cioè che la membrana si depolarizza, e si depolarizza in che modo? Si depolarizza secondo un andamento esponenziale, cambia il suo valore dal potenziale di riposo di meno 60 mV, supponiamo che arrivi a un potenziale finale di meno 50 mV, quindi si è depolarizzata di 10 mV, raggiunto questo valore finale rimane costante fino a che non ritorna, quando io tolgo la corrente, ritorna al valore del potenziale di riposo, sempre secondo questo andamento. E abbiamo detto che questa è una caratteristica proprio di un circuito RC. Allora, che cosa? Il meno 50 mV è il valore del potenziale finale, cioè è il 100% del valore del potenziale a cui arriva la membrana. Quindi questo è la polarizzazione, qui è variata del 100%, perché non va in. Quindi se noi consideriamo, allora, se questo è il 100%, questo valore finale, se noi consideriamo il 63% della variazione di potenziale, e in particolare che sarà più o meno questo punto qui, e consideriamo il tempo necessario a questa curva, allora, necessario per raggiungere alla cellula, per raggiungere il 63% del suo valore finale, quindi se noi consideriamo questo tempo qui, cioè il tempo necessario alla membrana di variare il suo potenziale, non suo potenziale di riposo, fino al 63% del suo valore finale, questo tempo qui è definito il tau, che viene definito la costante di tempo. Ed è un parametro caratteristico proprio di ciascuna membrana e caratteristico anche del circuito elettrico.
Al 63%?
Perché naturalmente non tutte le membrane si comportano nella stessa maniera, ma per esempio un'altra membrana può raggiungere questo valore finale con un tempo molto ma molto più lungo. E qui vedete che se questo è il 100% del valore finale, il 63% sarà qui, e quindi vedete che questo tau, questo tempo, è notevolmente più lungo di questo tempo qui. Quindi questo tau, che è la costante di tempo, è un parametro intrinseco della membrana stessa e si dimostra essere dovuto, questo tau, si dimostra essere dovuto e uguale al prodotto della resistenza per la capacità della membrana. Col cellulare la stai riprendendo, prendendo appunti?
Della membrana.
Come? registrando e si sente che non è giusto, è chiaro questa cosa, si dimostra quindi che quel tau, questo tempo qui, è uguale al prodotto della resistenza per la capacità di membrana e si dimostra anche essere uguale effettivamente ad un tempo, ad un tempo. Qualcuno se lo ricorda come si fa a dimostrare che proprio il tau, essendo appunto proprio il prodotto della resistenza per la capacità, è proprio la misura di un tempo.
Ah, certo. E tau, per tau è uno solo.
La resistenza
allora,
è omma uguale a
fammi attenzione un attimo.
Omma quasi
tau è 1 su E, cioè
facciamo non questa
lontana,
quindi è la quantità di cariche per secondo.
Allora, cariche per secondo. La capacità,
la
capacità dal punto di vista elettrico,
la carica per metro, la velocità.
Non è altro che uno strumento che
carica,
un elemento finché ha la capacità di tenere immagazzinata le cariche in funzione, allora, rispetto all'unità di, alle, all'unità di potenziale. Quindi la capacità dal punto di vista elettrico non è altro che una carica diviso la differenza, diviso il potenziale. Del resto voi sapete che Q è uguale a R è la legge di Ohm. Quindi le R non è altro che uguale a Q il potenziale diviso una corrente. Quindi il tau che abbiamo detto è uguale alla resistenza per la capacità, ma la resistenza non è altro che uguale il potenziale diviso la corrente. Per la capacità è uguale è la carica diviso il potenziale, è la carica diviso il potenziale. Quindi il potenziale e il potenziale si eliminano. E comunque la corrente per sua definizione non è altro che la carica, lo spostamento di cariche nel tempo dal punto di vista dimensionale. Quindi avremo che qua il T non sarà altro che quindi tempo diviso la carica invertono per la carica per la carica quindi dal punto di vista dimensionale il tau che è proprio il prodotto della resistenza per la capacità è proprio un tempo. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono delle membrane in cui queste costanze di tempo sono molto elevate, cioè, e quindi vuol dire che sono molto elevate, si accorgono molto lentamente della differenza di distribuzione di cariche. Le altre cellule invece, in cui il tau, essendo molto più ridotto, sono quasi istantanee, si rendono conto immediatamente della differenza di cariche, di potenziale. Questo è importante perché questo parametro tau, che è uno dei parametri delle proprietà passive di membrana, allora è legato proprio alla conduzione proprio del segnale elettrico lungo una fibra nervosa, lungo una fibra eccitabile. Quindi è uno dei parametri chiave che stanno alla base proprio della conduzione dell'impulso elettrico, del segnale elettrico. E dovete ricordare che sono proprio prodotti della resistenza per la capacità e anche dal punto di vista sperimentale come si ottengono. Naturalmente, siccome sperimentalmente noi da questo grafico ci siamo ricavati la resistenza della membrana, no? Cioè perché non è altro che la resistenza di questa struttura. Noi possiamo ricavare da questo tipo di esperimenti la resistenza di membrana e dal tau, misurandolo, perché noi anche sperimentalmente possiamo misurare questo tempo che corrisponde alla variazione del 73% nella variazione finale del potenziale. parziale, e siccome sappiamo che il tau è uguale alla resistenza per la capacità, siccome noi conosciamo il tau e conosciamo la resistenza, siamo in grado anche di misurarci la capacità della cellula. E quindi anche che la capacità della cellula, ci rendiamo conto che la capacità della cellula è anche strettamente legata alle dimensioni della
sperimentalmente.
Detto questo, questa è la prima proprietà passiva di membrana. Andiamo avanti e facciamo semplicemente delle considerazioni. Allora, noi andiamo avanti fino verso l'una e mezza, poi interrompiamo, poi finiamo la lezione. C'è qualche domanda?
Dai, poi si è detto,